Ancora una domanda per te, Giuseppe, prima di salutare tutti i fratelli nella diretta di oggi, ma vorrei chiederti questa domanda da parte di Maria, una sorella che racconta come è morto suo padre e alcune cose che sono successe. Però la parte principale, dopo che ascolti questi audio, la domanda principale è: sappiamo che è un peccato parlare con i morti, e quando uno ha un sogno che non è stata la sua volontà parlare con il morto, ma nel sogno parla con i morti, è un peccato, questo viene da Dio, viene dal diavolo. Quindi adesso ti racconta lei stessa i dettagli in questo audio che sentiamo insieme, da parte di Maria.
Ciao a tutti cari fratelli di Radio Blast, sono Maria. Vi mando l'audio per quanto riguarda il sogno che ha fatto mia madre. Circa 4 anni fa, mio padre è morto, così all'improvviso. È successo, lui si trovava in un terreno vicino casa, verso le 10:30 di mattina, e l'abbiamo trovato là, vicino di casa, l'ha trovato là sotto un albero, morto così all'improvviso. Poi mia madre l'anno scorso ha sempre pianto per questa cosa, che non riusciva a capire di cosa è morto, perché non è stato poi portato a fare l'autopsia, e quindi c'è rimasto sempre questo dubbio di sapere come è morto, come non è morto. L'anno scorso mia madre mi racconta questo sogno, che lei si trovava, stava dormendo, il sogno era proprio così, inizia così, che lei stava dormendo e mio padre l'ha svegliata, sempre nel sogno, con un bacio sulla fronte. Lui faceva così tutte le volte per svegliarla, seduta ai piedi. Mia madre si è svegliata, seduta sui piedi, gli ha raccontato come è successo, che è successo tutto all'improvviso, lui gli mancava il fiato, si è messo sotto questo albero e all'improvviso non c'era più. E poi lui ha detto che prima non era venuto a spiegargli il motivo, come era morto, perché non gli era permesso, adesso era stato permesso, e poi praticamente poi dice che all'improvviso non si trovavano più nella camera da letto, ma si trovavano giù nel cortile di casa, perché noi abitiamo in campagna, e dice che lei gli ha chiesto: ma come stai? Io sto benissimo, questo sempre in sogno, però io sto benissimo, e dice che ha visto tipo un posto bellissimo, di pace, di tranquillità, e lui portava una bambina in braccio, con vestiti di altri tempi, non con vestiti di adesso, bianchi. E questo è il sogno. Poi all'improvviso si è svegliata e basta, è finito là. E praticamente io non, lei non sa se proviene dal diavolo o da Dio questa cosa, però lei non ha cercato mai, non è che si è messa a interrogare, ma perché, oppure facendo con magie, no, queste cose no, solo tramite pregando Dio, forse Dio gli ha permesso questa cosa, non so. Va bene, grazie, speriamo che sia stata chiara, grazie per tutto, ormai sono entrata anche a far parte della vostra famiglia, della vostra grande famiglia, è bellissimo, veramente, non mi sento veramente più sola, sono felicissima, grazie, scusate ancora per l'email, eppure per questa registrazione che non sarà proprio al massimo. Grazie per tutto quello che fate, che Dio vi benedica veramente. Ciao a tutti fratelli, vi voglio bene. Ciao.
Grazie a te Maria, grazie per il racconto, i dettagli. Giuseppe, la domanda è: questo sogno viene da Dio o dal diavolo? Perché sappiamo che è un peccato parlare con i morti.
Sì, certamente è un peccato proibito nella Bibbia, non si parla con i morti. Comunque, bisogna vedere, cioè, se come suo padre gli ha detto, non mi è stato permesso prima di venire dal mondo dello spirito, no? Non gliel'hanno permesso, però adesso gli è stato permesso. Cioè, bisogna vedere, cioè, se la cosa dà gloria a Dio, cioè a chi dà la gloria, a Dio, al diavolo, alle streghe, cioè tutto dipende se l'apparizione viene dal nemico o da Dio. La differenza si capisce con la conoscenza biblica. Va bene, se un'apparizione, cioè dà la gloria a qualcuno diverso da Cristo, come per esempio quelle, le apparizioni di Maggiugorje o cose simili, che sono demoni travestiti da Maria, ovviamente, la vera Maria è una santa e quella di Maggiugorje non c'entra niente con la vera Maria, allora evidentemente è del diavolo. Per, come sappiamo che Maggiugorje è del diavolo? Perché Maggiugorje non collima con le scritture, cioè va bene, un'apparizione per essere da Dio deve essere numero uno e deve essere scritturale. Poi il messaggio deve essere basato sulla Bibbia, non sarà una ripetizione delle scritture, che molte volte i demoni fanno così, no? Ti citano la Bibbia per dire, è biblico, sì, d'accordo, ma Dio non ti manda un angelo, una rivelazione per fotocopiare le scritture. Quelli sono evidentemente demoni che cercano di nascondersi sotto la Bibbia. Va bene, comunque il messaggio non sarà una ripetizione biblica, però sarà basato, anche se non è una ripetizione, però sarà basato sulla Bibbia. Tutte le profezie di Daniele, dell'Apocalisse, sono tutte cose nuove che nella Bibbia non c'erano, sono però basate nella Bibbia, in questo voglio dire. Poi numero due, vorrei dire che, in secondo luogo, Dio non manderà un angelo, va bene, oppure un caro di partito, va bene, per dirci di pregare come fanno a Medjugorje. Questo appare sta Maria, falsa Maria, dice pregazzi, grazie che mi pregate. Cioè, cosa sta dicendo? Oh, pregatemi, pregatemi, dovete pregare a me, facendo finta di fare intercessora di Gesù, che 1 Timoteo 2,5 dice intercessore non è Maria, non è nessuno, tranne uno, solamente uno, nient'altro che uno, Gesù Cristo. Quindi sappiamo da questo che tutte queste Maria, tra virgolette, così cosiddette Madonna, sono tutte false. Quindi anche se pregare è una cosa scritturale, va bene, certo dice pregare, però non è scritturale pregare a Maria, uno, e poi non c'è bisogno di un emissario celeste per venirci a rivelarci che dobbiamo pregare, ma che scusa, è scritto nella Bibbia, c'è bisogno che arrivo qua a ripetere, è come se venisse a bussare alla tua porta l'insegnante di matematica. Vabbè, buongiorno, ti ricordi di me? Sono un insegnante che io, lei ha studiato da me tanti anni. Sì, mi ricordo, ah sì, poi non ci vediamo. Sì, mi ha mandato il Presidente della Repubblica per dargli una rivelazione. Qual è la rivelazione? È la rivelazione che 2 più 2 fa 4, 4 più 4 fa 8, 8 più 8 fa 16. Ah, arrivederci. Beh, questa è la verità, ma sicuramente è una falsità che questo viene, che il Presidente della Repubblica ti manda, professore di matematica, a rivelarti che 2 più 2 fa 4, cioè sto facendo degli esempi. Dio non manderà una Maria per dirti cose che già ci ha detto, va bene? E quindi sappiamo quali sono le pressioni sbagliate. Quindi la rivelazione di Dio sono rivelazioni, cose che non sai, cose che non sapevi. Va bene, e da questo possiamo decidere, capire se è vera o se è falsa. Ora, questa apparizione gli ha detto: non devo preoccuparti perché io sto bene, sono in un posto dove ci sono tanti bambini e c'è una grande pace. Beh, questo qui mi sembra abbastanza genuina. Perché? Perché non ti sta allontanando dalla Bibbia, non ti sta allontanando da Dio, non ti sta dando false dottrine, non ti sta dicendo prega a me che io sono intercessore, non ti sta rivelando delle rivelazioni false, ma le rivelazioni vere, perché la famiglia si preoccupava, erano evidentemente preoccupati: perché è morto così? Che è successo? Dio è arrabbiato con noi? e allora il diavolo viene e li mette sotto condanna. Evidentemente il diavolo avrà fatto qualcosa di sbagliato contro questa famiglia, perché Dio mandasse questo messaggero, che io credo che viene da Dio, va bene, per eliminare le bugie del diavolo, credo io, va bene, io la vedo così. Ora, il messaggio che suo papà gli ha dato dice che sta in un posto con grande pace e tanti bambini. Va bene, e allora, questo è molto interessante questo punto, va bene, e credo che sia vero. Praticamente questo ci dice che tuo papà, cara Maria, tuo padre non era cresciuto nello spirito, era cristiano ma non cresciuto, quindi praticamente come tanti padri credenti che credono, sì, magari vanno alla messa, magari vanno alla comunione, però non sono cristiani attivi, sono cristiani abbastanza addormentati. Va bene? E allora, perché in un posto dove c'è grande pace, perché è il paradiso, e perché ci sono tanti bambini? Perché questo denota che lì è un posto di bambini spirituali, i cosiddetti cristiani qui col cicciotto in bocca, i cosiddetti cristiani che all'acqua di rosa, cristiani che per loro Gesù è una statua in chiesa, e una cerimonia, un po' di incenso, l'acqua santa, però che magari nel loro cuore credono veramente, però praticano la loro fede in un modo morto.
Okay.
Cioè uno può essere vivo e avere una religione morta.
Quindi credono nel cuore, però non hanno imparato le verità bibliche.
Esatto. Capisci? Quindi allora cosa dice? Quando queste persone muoiono, vanno in un posto, vanno all'asilo infantile, spiritualmente parlando. Quindi cosa ci dice questo? Ci dice che dobbiamo crescere, dobbiamo toglierci il cicciotto di bocca, uscire dal passeggino, che ormai siamo in età che possiamo camminare, e smettere che qualcuno spinga il passeggino, questo ci farà diventare handicappati. Capisci? Tante chiese oggi sono dei passeggini, che con dei bambini mai cresciuti, bambini che questa religione non gli hanno insegnato a camminare per Gesù, a parlare del Vangelo, a guardare dove Dio guida, va bene, a discernere, ad alzare l'antenna e discernere la voce del Signore, va bene, non gli hanno insegnato a usare le loro mani spirituali per operare, praticare, costruire il regno di Dio. Come si costruisce? Si costruisce tramite dando Gesù Cristo ai perduti, e quindi il Signore ci ha chiamato a essere costruttori come Neemia. Leggete il libro di Neemia, quando ricostruì le mura di Gerusalemme. Signore, la nuova Gerusalemme, chi la costruisce, Angela?
È Dio che la costruisce, però noi siamo le pietre, noi quelli che diventiamo parte della nuova Gerusalemme.
E chi la costruisce?
Dio.
Sì e no. Sicuramente è sempre Dio. Ma la costruisce come?
Con le pietre che siamo noi, l'anima vivente.
Sì, ma chi la costruisce?
Noi.
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 Noi. Cioè è come un operaio che sta facendo la costruzione edile, un palazzo grandissimo, e sta manovrando una gru. Capisci? E quindi l'operaio che la costruisce tramite la gru, capisci? E Dio che la costruisce tramite di noi. Gesù ha detto: come Padre mi ha mandato a me, io mando a voi, andate, costruite, andate. Cioè praticamente dobbiamo uscire da questa chiesa di handicappati, dove insegnano ai credenti a stare sul passeggino, qualcuno lo spinge, ed ecco che spiritualmente il passeggino lo spingono in chiesa domenica, poi lo tirano fuori, e ci sono persone di 50 anni ancora sul passeggino con cicciotto in bocca. Non voglio offendere nessuno, ma è la verità, va bene? Quindi per questo che tuo padre è in un asilo infantile in cielo, perché qui non è cresciuto, qui non è diventato un cristiano radicale, attivo, fruttuoso. Io se ti chiedessi se tuo padre guidava persone alla salvezza di Gesù, credo mi diresti di no. Mi aspetto che tuo padre non era un cristiano attivo. Quindi questo che sto dicendo non è che sto facendo, diciamo, c'ho qualcosa contro tuo padre, non lo conosco neanche, sicuramente era una persona bravissima. Sto dando un messaggio ai fratelli col cicciotto in bocca. Fratelli della nostra chiesa col cicciotto, per cortesia, datevi da fare, fratelli che siete sui passeggini, che fratello Giuseppe vi spinge in giro, un altro pastore, un'altra chiesa, quello che è alzarsi e camminare, per cortesia. Capite? Gesù ha detto Ha detto: cosa fai lì sul lettuccio steso? Cosa gli ha detto? Prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina. E quello preso il letto si è messo a camminare. E gli ha detto: che fai di sabato? Di sabato cammini col letto. Cioè arriva il farisee. Capito, fratellini?
Allora, questo sogno non è un peccato di parlare con i morti, perché la madre di Maria non cercava di parlare con nessun morto. Lei ha fatto un sogno che è abbastanza biblico e porta la madre alla pace di Dio, perché ha capito che il padre si trova in un posto bello. Fino a questo punto la madre era un po' tormentata, non capiva cosa è successo con il padre. Quindi questo sogno ha dato risultati positivi per la gloria di Dio. Non c'è stato nessun'opera del diavolo coinvolto,
no,
qui.
Quindi
non viene dal diavolo.
Assolutamente no. Il diavolo ha operato prima mantenendo questa persona a livello infantile, spiritualmente parlando. Mm-hmm. Come avviene nella stragrande maggioranza del cristianesimo di oggi. È un cristianesimo molto infantile, che se senza il prete che gli dà la comunione, senza il pastore che gli predica dal pulpito, sono buoni a nulla. E tu chiedi a un cristiano praticante, gli dici: tu sei praticante? Sì, sì, sono praticante. Cosa fai? Io lo chiedevo nelle strade. Sei cristiano, andavo a evangelizzare le strade moltissimo tutti i giorni, dicevo: sì, io sono praticante. Cosa pratichi? Erano persi. In che modo lo pratichi? Ah, io vado in chiesa. E vabbè, questo non è praticare, questo è prendere la sedia su una panca. E a questo punto qualcuno si offendeva, ma devo dare la verità, cioè sì. Praticare è vivere come Gesù, come gli apostoli, e diciamo la cosa principale è dare la salvezza di Gesù. Come si fa? Non è che vai dire: ferma tu, ripeti questa preghiera. No. Si parla del Signore, si parla. Per questo che noi non dobbiamo predicare tanto, ma testimoniare molto e predicare meno. Capito? Predicando, sì. Predichiamo, noi insegniamo. I farisei predicavano. Uh-huh. E qual è la differenza? Differenza che il testimone testimonia di un Dio vivo, il predicatore può predicare di un Dio morto, una religione falsa, e predico. I farisei predicavano, Gesù invece non predicava, e lui testimoniava di quello che vedeva. Cioè noi siamo testimoni,
cioè
non siamo predicatori, il predicatore è secondario.
Senza testimonianze il messaggio che diamo è morto, non produce niente.
Capito? Cioè, cos'è la testimonianza? Il testimone è vivere la predicazione, vivere la parola.
Sì,
predicare, un fariseo predica, il diavolo predica, la Madonna di Međugorje predica, sono tutte false. Qual è la differenza? La Madonna di Međugorje, lei predica ma non testimonia, non sta testimoniando niente. Di niente. E se testimoniasse qualcosa, vai a controllare e vedrai che è falso. Va bene, perché non può dimostrare che quello che dice è vero. Mentre i discepoli, gli apostoli, io e te, noi possiamo testimoniare che Gesù ci ha parlato, amen, ci ha toccato, ci ha salvato, ci ha cambiato, e lo possiamo dimostrare dalla maniera che viviamo ogni giorno, dalla maniera che parliamo a tutte le persone che evangelizziamo. Va bene, a volte mi fermano ai semafori, per esempio in macchina, e vengono lì a pulire il vetro o a fare qui in Sud America ci sono i ballerini, ci sono i saltimbanchi, e diamo un'offerta a tutti, non tanto, però una moneta è meglio che vadano a rubare che lavora onestamente. Va bene, e quindi ai semafori, e noi in quel spazio di 10 secondi e diamo un volantino insieme alla moneta, volantino, e gli diciamo: Dio ti benedica, Gesù ti ama. A volte qualcuno quasi si mettevano a piangere, quando non solo un vuoto, Dio ti benedica, no, dagli la moneta, che allora bisogna, cerchiamo che di non essere solo, se vedete, se mi diceva, per loro è proibito dare l'elemosina, e questi qui sono fuori binario. Perché? Perché la leadership, se mi diceva, le offerte le vogliono tutto loro, e non vogliono che si sperdano i soldi in elemosina, deve dare a loro, a Brooklyn, New York. Invece è sbagliato. Fratelli, date le offerte ai poveri. Una moneta non potete dare a tutti chissà cosa, a parte situazioni particolari, allora tirate fuori un'offerta. Però altrimenti una monetina si dà. Il Signore è buono con noi, non è che ci mancano le monete. No? E se mancano le monete, vuol dire che siamo lazzaroni, andiamo a lavorare. Alleluia?
Sì, grazie.
Insomma, qui ci sarebbe altro da dire, ma insomma, questo sogno da Dio e dal diavolo. Matteo 7,20 dice: da loro frutti li riconoscerete. Devi guardare, sì, i frutti. Come giudichi tutte le cose? Come giudichi? Si giudica dai frutti. Il contadino, il più ignorante dei contadini che potrei essere io, giudica. Guarda gli alberi, c'è quest'albero qui, metto acqua, 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 sono anni che non dà niente. E allora arriva il direttore e dice, va bene, può fare ottima legna per cucinare, taglialo, va bene? E allora, i frutti ci diranno se un sogno è di Dio, se è una rivelazione di Dio. Questo sogno e le conseguenze ha portato pace nella famiglia. E il papà gli ha detto, sto bene. In un posto, bambini, c'è una grande pace, bambini, sta imparando, grande pace è regno di Dio. Dice, ah, allora non è morto perché siamo sotto maledizione. No, è quello che il diavolo forse vi ha detto. Angela, chiudiamo. Li sì, mandiamo a riposare, sì, questi sì, ragazzi, fratelline, grazie, sorelline. E Giacomo, così che ora sono? Sono le 6 circa, no? In Europa.
Sono le... Sì, 5:40.
Sì, in Germania è il stesso orario che l'Italia, no?
Sì, è lo stesso.
E Giacomo in Germania, no?
Sì, Giacomo, sì.
Beh, le 6, vabbè, lasciamo andare così si riposano un po' e anche noi.
Va bene. Allora chiudiamo con una canzone dedicata a Giacomo e tutti i bambini.
Sì, oggi abbiamo detto che mia moglie è fuori, Dora è fuori, la settimana che sono fuori. E c'è Adriano in cucina. Chissà cosa bolle in pentola, ragazzi.
Dio lo benedica.
Che Dio lo benedica. No, ma lui è un cuoco sopraffino.
Ah, no, sì.
Ma guarda che cucina meglio di qualche sorella.
Sì, sì.
Guarda che... Dio lo benedica. No, no. Bene, fratelli, noi andiamo a visitare Adriano, Tim. Andiamo a salutare. È sempre molto importante tenere buoni rapporti con i cuochi. Sì, è una cosa per più... motivi più di uno.
Però altri aiutanti, c'è anche John, Jasmine che lo aiutano.
Sì, quindi. Sì, lo aiutano e lo tengono disperato anche. C'è tutta la squadra, c'è 3 assistenti cuochi. Va bene?
Sì.
C'è il capo direttore e John, naturalmente 9 anni, lui dirige sempre tutto. E poi gli altri assistenti. Cioè, va bene, fratelli, Dio vi benedica, sì, sì. Un forte, forte, forte bacio.
Amen. Ciao
da
fratelli.
Parte di Gesù.
Vi vogliamo tanto bene, Dio vi benedica grandemente, scriveteci e in modo speciale voglio salutare una super famiglia che ci hanno scritto mezz'ora fa, la famiglia di Giuseppe che ha detto che oggi siamo in tanti.
Giuseppe e Maria?
No, no.
Non un altro Giuseppe?
No, questi da Italia.
Abbiamo un sacco di Giuseppe, ragazzi.
La famiglia di Giuseppe ha detto che siamo tutti in ascolto oggi, siamo in tanti, quindi saluto con tanto affetto Anna Maria, Calogero, Maria Rita, Matteo, Giuseppe, Margherita, Domenico, Licia, Rossella e Riccardo.
Wow!
Tanto amore a tutti voi, siete dolcissimi.
E ci stanno ascoltando?
Sì.
Oh, Signore, sì, benedici, stanno seguendo. Che bello. Che bello quando vi riunite a mangiare insieme o fare un caffè, un tè, qualcosa.
Hanno scritto qualche domanda, ma ancora non le ho letto, solo la prima riga ho letto, quindi li saluto, vi vogliamo bene, siete una dolce chiesa.
Grazie che avete mandato i nomi, perché a me mi piace molto quando mandano i nomi, fammi vedere un po' i nomi, ecco. Dove? Allora, Signore benedici, diamo una benedizione a tutti.
Okay.
E anche questi fratelli. Signore benedici tutti i fratelli che ci hanno ascoltato, Signore, i fratelli che ascolteranno la registrazione, Signore. Se qualcuno che ha bisogno di preghiera, prego adesso, Signore, lego adesso il diavolo, lego e distruggo ogni attacco, ogni incantesimo del diavolo, Signore, con lo Spirito di Dio. Siate benedetti, fratelli, siate felici, siate allegri, camminate in pace, sappiate che Gesù, se soffrite, soffre con voi, e se gioite, perché vi siete collegati alla sua gioia. Amen.
Amen.
Io ti benedico, Anna Maria, un abbraccio a Anna Maria, a Calogero, Maria Rita, a Matteo, a Giuseppe, omonimo, Margherita, Domenico, Licia, Rossella, Riccardo, wow, sono una buona ciurma. Dio vi benedica, siete le nostre preghiere, un grande, grande bacio. Quanti sono? 10?
10, sì.
Compreso?
Sì.
Tu, 10. Grazie, Signore. Va bene, allora Dio vi benedica. Grazie, Giuseppe, per il tuo messaggio e un bacione a tutti. 10 baci.
E anche a tutti i bambini, tanti baci e abbracci e tanti amore.
Alleluia.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.